org, che è un server autogestito. E dimmi se posso andare a ruota libera, anche perché non
vai a ruota libera, vai a ruota libera.
E insomma, vabbè, fondamentalmente volevamo presentare un po' questo progetto che stiamo portando avanti da un paio d'anni qua a Torino, come A-Club Underscore. È un servizio, appunto, un server autogestito. Ospitiamo un tot di servizi che non sono i classici che di solito vengono ospitati dai server autogestiti, quali, che ne so, le mailing list, le mail, hosting di siti web, ma diciamo che ci siamo un po' concentrati su delle cose che ci sembravano più utili per quanto riguarda la realtà che viviamo noi, gli spazi autogestiti che ci viviamo qui a Torino. E quindi abbiamo prettamente ascoltato le necessità che ci sembravano, insomma, impellenti dei movimenti di questa zona. Quindi,
siamo concentrati
sul territorio locale, fondamentalmente. I servizi che abbiamo adesso sono fondamentalmente quattro. C'è un pad, che è fondamentalmente un software che permette di scrivere documenti a più mani, condivisi, quindi soprattutto in questo periodo pandemico è stato molto utilizzato. Poi un altro dei servizi si chiama Gancio, che è una sorta di agenda condivisa, che è anche l'unico dei software che ospitiamo che abbiamo scritto noi. E poi c'è un servizio che è nato Aurora proprio a causa della quarantena imposta, che è Mumble. Noi l'abbiamo chiamato Pharma perché, insomma, pharma.cisti.org ci sembra una cosa abbastanza divertente. E poi ci abbiamo Mastodon, che è fondamentalmente una sorta di social network decentralizzato, federato, eccetera eccetera. E quindi niente, presenteremo un po' questo pacchetto, di questa cassetta degli attrezzi, e con alcune idee che ci hanno portato a fare determinate scelte, sperando magari di trovare anche degli input rispetto a cosa potrebbe venire dopo, se qualcuno magari ha delle idee di fare una cosa simile in altri luoghi, perché uno dei punti cardini del nostro agire non è quello di crescere, non vogliamo scalare, anzi vogliamo rimanere piccoli, e quindi ci farebbe piacere che nascessero altre realtà del genere, quindi questo è anche lo spunto.
Anche perché il progetto che ci raccontate è sicuramente un progetto di, in qualche modo, di social local. Mi sembra che le infrastrutture...
Social poco, nel senso, sì, solo Mastodon è una sorta di social che infatti, insomma, non è che proprio l'abbiamo aperto così felicemente, era un esperimento più che altro, sta andando, nel senso che sta funzionando, ce lo seguiamo, non con troppissima gioia, però insomma esiste, è lì, sperimentare è sempre buono, poi anche tornare indietro si può fare. E, però
diciamo,
sì, in generale,
che quando dicevo social intendevo un tipo di servizio che punta a mettere le persone insieme, forse ho abusato della parola,
cioè, è usata nel significato originario,
usata nel significato originale,
ah, pazzesco,
purtroppo si affeziona,
sì,
alle parole,
sì, possiamo dirla così. L'unica cosa che diciamo, la maggior parte dei nostri servizi non ha bisogno neanche di registrazione, quindi non c'è bisogno di un utente per avere il pad, per creare un pad, ad esempio, che ricordo, appunto, un documento condiviso di cui, insomma, per collaborare serve solamente un link che viene generato all'apertura proprio di un documento, non c'è bisogno di registrazione, quindi al centro dell'uso di questi strumenti, abbiamo cercato di non mettere le persone ma i contenuti. Anche l'agenda condivisa, ad esempio, non esiste, non viene nell'agenda condivisa, non viene mostrato da nessuna parte chi è che ha inserito quell'evento, viene solo mostrato l'evento.
Beh, questo è un modo molto diverso di vivere l'internet rispetto a quelli che sono le piattaforme che più vanno di moda e d'uso di questo periodo, quelle, diciamo, che non mette appunto al centro gli utenti ma mette al centro quello che gli utenti fanno e le interazioni di questi. È molto affascinante.
Noi speriamo che sia così, poi non so se questa speranza è condivisa, però
senti, da quant'è che avete lanciato Cisti?
Allora, Cisti è più o meno in piedi da un paio d'anni, con alti e bassi. All'inizio siamo partiti, credo, solamente con il pad e gancio, e poi abbiamo aperto subito il nodo Mastodon, perché insomma i bolognesi di Bida.im, che sono un'altra realtà simile, loro diciamo che spingono molto di più sulla federazione di noi, però insomma ci avevano dato una bella presa bene, quindi abbiamo iniziato questo esperimento, insomma, quindi sì, più o meno stiamo parlando di 2 annetti.
E chi sono gli utenti, almeno rispetto a Cisti, non a Cisti, all'agenda di cui parlavi? Ci sono degli eventi che sono in particolare della città di Torino, giusto?
Esattamente, l'agenda che potete vedere, ovviamente, per quanto riguarda gli eventi inerenti alla città di Torino, di quello che potremmo chiamare il movimento, la potete vedere su gancio.cisti.org. E considerate anche che la nomenclatura che noi abbiamo utilizzato per i servizi ha una connotazione fortemente territoriale, quindi tutte queste terminologie che magari ascoltate su Radio Onda Rossa vogliono dire poco, qui invece hanno dei significati molto specifici, ed è il motivo per cui li abbiamo utilizzati questi termini. Quindi cisti.org a Torino, nel gergo, diciamo, vuol dire fare attenzione. E gancio è proprio il modo di dirsi ci diamo un gancio, cioè ci incontriamo in un punto, in un dato momento, e quindi ci diamo un gancio, e quindi insomma tutta la nomenclatura che abbiamo cercato di utilizzare era proprio connotata al territorio. E tra l'altro gancio, ad esempio, è un progetto che stanno utilizzando anche in altri luoghi, è stato esportato ad esempio a Firenze. Cioè, hanno adottato il software che noi abbiamo scritto e loro l'hanno chiamato La Punta. Infatti, se visitate lapunta.org, ci sono gli eventi del circondario fiorentino.
Ho capito. Insomma, e 2 anni dopo, secondo te, non lo so, alcune considerazioni e esperienze su quello che più secondo te, insomma, è riuscito, che cosa ha funzionato, come è andata anche magari la diffusione di questi strumenti, sono stati accolti subito, se c'è stato bisogno magari di sbattersi molto per magari anche soltanto, non lo so, per dire che esistevano o per spiegarne l'utilità, o se secondo te c'è stata ricettività da questo punto di vista?
Allora, diciamo che noi non ci siamo molto sbattuti a pubblicizzare Cisti, anzi, infatti, questo tra l'altro mi dispiace anche dover presentare una delle prime presentazioni, non farla proprio qui vicino, e anzi dover venire ad Hack Meeting a presentare Cisti per, credo, la seconda o terza volta. Perché in realtà avevamo anche programmato di farla a un evento che avremmo voluto tenere qui verso aprile, ma non c'è stato modo, come è facile immaginare. Quindi diciamo che in base a appunto uno di questi servizi, alcuni erano fortemente necessari e voluti, e quindi sono stati utilizzati praticamente attraverso il passaparola. L'agenda condivisa è stata utilizzata da subito, non abbiamo praticamente mai dovuto spingerla in nessuna maniera. L'utilità di questa cosa è abbastanza evidente, chiara a tutti quanti, nel senso di collezionare all'interno di uno stesso luogo quelli che sono gli eventi che potrebbero interessare ad una cerchia ristretta in una micro comunità, fondamentalmente è una cosa molto comoda, perché nessun altro social ti permette di fare questa cosa qui. Se tu, io non posso vedere su Facebook avere, diciamo, in un punto unico collezionati tutti gli eventi che mi interessano, devo andare profilo.
Beh, rispetto,
per profilo a cercare,
rispetto all'essere una micro comunità, c'è il fattore molto, molto interessante secondo me, che comunque questo tipo di tecnologia fa sì che tutti possano accedere a quel tipo di eventi e vedere che cosa accadrà anche al di fuori della loro filter bubble, che invece paradossalmente
certo,
la comunità sui social network tradizionali non sono così, perché è difficile accedere a quegli eventi, è difficile vedere che succede al
sì,
di fuori.
Questo sicuramente, il fatto che poi pubblicando un evento lì o su Facebook vengano determinate persone, cioè il punto nostro non è sicuramente quello numerico, ecco, l'affluenza non è una cosa che è qualcosa di interessante. Lo strumento può avere anche altre connotazioni, ad esempio è possibile anche utilizzarlo come archivio storico, si possono inserire sempre attraverso la federazione, non so, podcast di eventi, di presentazioni di libri o volantini, le grafiche di questo o quell'evento, delle foto volendo, che ne so. Quindi si può utilizzare anche in maniere molto diverse, non solamente come dire, per pubblicizzare le iniziative. E poi sì, appunto, vi dicevo, rispetto agli altri servizi, siccome non abbiamo neanche i log, non è che io possa sapere veramente quanto vengono utilizzati. In parecchie mailing list, per esempio, dei pad girano tanti link, quindi sì, il pad è uno degli altri servizi che viene molto utilizzato, perché è molto comodo, non richiede registrazione, non richiede di ricordarsi nessuna password. Semplicemente c'è un link che gira e tu magari inserisci il tuo commento, il tuo contributo all'interno di un comunicato, di un progetto collettivo, una bozza di appunti. Noi per esempio su Stacca Stacca, che è la trasmissione sorella vostra, su Radio Blackout lo utilizziamo per preparare le puntate e insomma, quindi ci è comodo. Fondamentalmente tutti i servizi che abbiamo messo in piedi è perché in prima istanza erano utili per noi, e poi piano piano sono stati adottati anche dagli altri giri a noi affini.
E insomma, sperando che appunto questa esperienza prosegua e no, ci possa essere sempre un rimbalzo, una sperimentazione, mi sembra, no, che già questa idea che hai dato di strumenti aperti, in cui non sono centrati, no, su un nome utente, una password, che sono malleabili e si prestano a diversi tipi di uso, secondo me già significa davvero tantissimo rispetto al piattume con cui ci viene proposto il 99% del web oggi. Quindi è un progetto sicuramente importante, che troverà il suo posto ad Hack Meeting tra moltissimi altri seminari, momenti di smanettamento e quant'altro. Io ti lascio ai tuoi impegni mondani della domenica sera, e direi che anche la trasmissione volge alla fine, ma insomma intanto un arrivederci su queste frequenze.
Dai, grazie mille a voi, ciao a tutte e a tutti.
Ciao ciao.
Ciao.
E abbiamo presentato vari seminari in questa lunga puntata, ma sì, vai.
Beh, io sono veramente affascinato dalla varietà e dal tipo di seminari che abbiamo presentato. Abbiamo dei seminari super tecnici, dei seminari che ti insegnano a fare cose, dei seminari che guardano la tecnologia in maniera critica, altri che invece risolvono problemi concreti. Mi sembra veramente un vasto assortimento di
e un numero anche maggiore di questi appuntamenti lo si può leggere su it.hackmeeting.org. Ci tenevo giusto a precisare che oltre ai seminari, Hackmeeting non è una conferenza, quindi i seminari sono tanta cosa, ma non si esaurisce così, tant'è che nella mailing list pubblica, in cui vengono scambiati, diciamo, varie informazioni di coordinamento verso Hackmeeting, iniziano già ad apparire non solamente le email che lanciano dei seminari per Hackmeeting, ma anche altre che lanciano quelle che vengono dette le capanne dei suchi. No, i suchi sono, no, gli uccelli. Cos'è una capanna? Una capanna è un gruppo, un appuntamento, anzi, di persone che si dicono: noi vogliamo fare questo tipo di cosa, non è un seminario, però ha comunque un'ora e un luogo. Quindi diciamo tipo sabato alle 3:30 al Tatto Tavolo ci sono delle persone che vogliono montare una lavatrice col motore a scoppio, ci sono degli altri che dicono: noi vogliamo installare un server nuovo. Ci sono persone che danno appuntamento e fanno delle cose in maniera collaborativa, e anche questo, diciamo, alcune vengono poi presentate in maniera tra virgolette formale, cioè uno le dice prima, eccetera, e tanti altri in realtà ne nascono un po' spontaneamente. Tu magari vai al tal seminario, una cosa ti piace, da una chiacchiera nasce una chiacchiera, e poi vi ritrovate ad un tavolo 6 persone che stanno discutendo o anche proprio facendo qualcosa di nuovo. E questi sono sicuramente degli altri motivi veramente, insomma, molto belli per passare ad Hackmeeting. E niente, con questo mi sa che abbiamo concluso quella che non penso sinceramente che io verrò a trasmettere il 9 agosto, non so voi. E il 16
non si sa mai,
no, e il 16 agosto lo ritengo ancora meno probabile.
Sì, questo è decisamente improbabile. Il 9 agosto potrebbe succedere.
Comunque, insomma, date le peripezie microfoniche di stasera, ne avremo, insomma, gli ascoltatori potranno riascoltare.